Presenti oggi giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21:12. Dichiaro aperta la seduta in sessione straordinaria del Consiglio Comunale. Invito la dottoressa D'Amico a procedere all'appello dei consiglieri. Grazie.
Buonasera. Mangoni.
Presente.
Nerozzi.
Presente.
Manetti. Gallardini. Signori. Santini. Salaris. Novelli. Cheli. Buscioni. Acciai. Guercini. Pieri. Bartoli. La Franceschina. Benesperi. Ciottoli. Assente. È arrivato Buscioni. Quindi presente.
Beh, ringrazio la dottoressa D'Amico. E allora, essendo presente numero 13 consiglieri più il sindaco, la seduta è valida. Procedo alla nomina degli scrutatori. Non scrutatori consiglieri Guercini, Cheli e Acciai. Passiamo alla proposta numero 1, non ho comunicazioni da fare. Passiamo alla proposta numero 2 dell'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana su perdita tubature in via provinciale. Illustra l'interrogazione consigliere Benesperi.
Prego. Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri. Mi limiterò a ripercorrere, diciamo, per grandi linee questa interrogazione che, come avrete letto, è un'interrogazione molto, molto puntuale, ma su un episodio caratteristico un po' di tutto il sistema delle tubature aglianesi, perché le perdite non riguardano soltanto questa zona, ma insomma sono un po' sparsi a macchia d'olio su tutto il territorio. Però questa interrogazione appunto è specifica su una perdita che va avanti da diverso tempo. In una corte, appunto, come scritto nell'interrogazione, sita in via provinciale dai numeri 52 al numero 98, che tubatura che negli ultimi, tubatura dell'acqua si intende, che negli ultimi 4 anni ha già ceduto svariate volte. L'ultima perdita è in essere da quasi un anno, addirittura dall'agosto 2015, comportando uno spreco di svariati metri cubi di acqua che finisce direttamente nelle fognature, oltre a un notevole dissesto del suolo. Io sono andato a vedere e ci sono proprio, sono presenti delle fosse di diametro e di altezza anche di 30 centimetri e capite bene, pericolose per le persone che vivono e transitano nella suddetta corte. C'è un po' una discussione intercorsa tra il Comune e Publiacqua, in quanto si ritiene l'area privata e quindi da regolamento gli interventi sulle tubature site nell'area a carico esclusivo dei residenti, però ecco, non si capisce come mai sia stato rilasciato un permesso per disabili per accedere ad un esercizio commerciale sito proprio nella corte. E gli automezzi del CIS, parlando con i residenti, effettuano regolarmente la raccolta proprio all'interno del cortile. Quindi, a mio modo di vedere, si configura la stessa a tutti gli effetti come un'area pubblica. Quindi, la proprietà delle tubature, essendo del comune, credo sia dovere dello stesso provvedere alla sostituzione o comunque esigere che Publiacqua provveda in tal senso. Ho riportato un riferimento, diciamo, al contratto che i cittadini ivi residenti hanno con Publiacqua, nel quale appunto è specificato chiaramente che sono a proprio esclusivo carico, cioè dei cittadini, solo gli eventuali guasti verificatisi dal contatore fino alle abitazioni e non quelli che avvengono alle tubature situate prima dei contatori. Ora non vi tedio ripercorrendo tutta la corrispondenza intercorsa tra i cittadini, le varie associazioni Acqua Bene Comune, tra loro il Comune, l'autorità idrica, Publiacqua, sono tutte riportate nella interrogazione. Ci sono però, alla luce di questa corrispondenza, sottolineo come ci siano stati numerosi solleciti e ad oggi, almeno da quanto mi risulta dalle ultime notizie che ho, la situazione vive in questo continuo rimpallo di competenze tra il Comune e Publiacqua, comportando appunto un ingente dispendio di acqua, appunto di acqua dalle tubature. Entro maggio mi risulta che cambieranno i regolamenti di ambito di Publiacqua e quindi penso sia necessario da parte nostra, insomma da parte del sindaco e della giunta, di far valere le proprie ragioni ed esporre quelle che sono le problematiche che affliggono le tubature nel territorio aglianese. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi, invito il sindaco a rispondere all'interrogante, grazie.
Buonasera Presidente, buonasera consiglieri. Durante questo mandato i casi principali riguardanti l'oggetto della interrogazione sono stati fondamentalmente tre. Si tratta di via Chiusa, via Castel del Fabbro e appunto via Provinciale. Fino dall'insediamento ci siamo occupati di tutti questi casi cercando di volta in volta una soluzione al problema. Molto spesso sia col precedente responsabile di area, il geometra Biondi, che con l'attuale, il geometra Bongianni, abbiamo effettuato sopralluoghi nelle corti interessate per cercare di trovare delle soluzioni. Il 30 aprile del 2015 ho inviato personalmente una lettera al direttore dell'autorità idrica toscana Mazzei e a tutti i sindaci componenti l'assemblea di AIT per porre alla loro attenzione il tema delle corti comune. In quella lettera si chiedeva appunto sostanzialmente una revisione del regolamento, poiché a nostro avviso far coincidere il confine pubblico-privato con il punto di consegna in maniera acritica e senza una valutazione puntuale dei singoli casi, non tenendo dunque conto di quale fosse la natura dell'area privata posta oltre il confine, ha portato, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, ma so che ci sono tanti altri comuni interessati alla questione, ad una serie di contenziosi che sembrano essere ben lontani, almeno ad oggi, da una soluzione. Oltre a ciò, si poneva l'accento sul fatto che le cosiddette corti comune fossero tutte preesistenti rispetto all'entrata in vigore dei vari regolamenti AIT e della Carta di Servizio di Publiacqua. E per questo ci si aspettava un diverso modo di affrontare la questione. In poche parole si chiedeva all'Assemblea una revisione del regolamento per poter lavorare ad una soluzione condivisa che tenesse conto delle peculiarità dei singoli casi e delle necessità dei cittadini. Ad agosto del 2015 l'architetto Di Filippo e l'ingegner Giorgi hanno inviato una nuova lettera a Publiacqua cercando di chiarire alcune questioni peculiari, questa volta relativamente alla zona di via Chiusa. Riassumendone il contenuto, in quella lettera si cercava di evidenziare come la suddetta via fosse a tutti gli effetti una via da considerarsi pubblica e pertanto si richiedeva alla società di intervenire e di riparare la perdita che allora era presente. Da allora ci sono stati innumerevoli contatti telefonici, innumerevoli appuntamenti e incontri sia con l'azienda, con Publiacqua, sia con IT per dirimere queste questioni che si erano create. Nell'ultimo incontro, tenuto poche settimane fa, mi è stata rappresentata una proposta da inserire nella revisione del regolamento che si terrà nei prossimi mesi in occasione dell'assemblea di IT. In quella proposta l'idea di base è quella secondo cui Publiacqua sarebbe intervenuta nelle corti interne private per portare fuori al limite dell'area pubblica tutti i contatori e far partire da lì, dal punto di posa dei contatori, tutte le diramazioni per le singole abitazioni. I lavori per la realizzazione dell'opera sarebbero stati a carico di Publiacqua, mentre la futura manutenzione delle diramazioni delle abitazioni a carico dei privati. In questo modo, non trattandosi di un tubo comune per tutti i residenti, come avviene oggi, sarà sicuramente più facile intervenire in maniera autonoma ed evitare le liti tra vicini che, in caso di tubo unico, come abbiamo avuto modo di vedere in questi anni, si sono molte volte verificate. Questa è una soluzione che, chiarisco, non recepisce totalmente le nostre richieste, che volevano un intervento di Publiacqua in quelle aree dove si era sempre intervenuti fino al cambiamento del regolamento che è intervenuto nel 2011, però al tempo stesso riconosciamo che questa proposta di modifica rappresenta sicuramente un passo in avanti rispetto al muro contro muro a cui abbiamo assistito in questi anni, con cittadini e amministrazione da una parte e gestore del servizio idrico dall'altra.
Ringrazio il sindaco per la risposta, invito il consigliere Benesperi a una sua dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto in merito alla risposta ricevuta, grazie.
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto mi fa piacere che la risposta all'interrogazione arrivi dal sindaco, perché questo dimostra appunto un'attenzione al problema che è non indifferente. Sono diciamo parzialmente soddisfatto, perché poi vorrò andare a capire e a monitorare come effettivamente le singole soluzioni, e non solo la soluzione di via provinciale, verrà adottata. Capisco bene che il potere contrattuale delle singole amministrazioni nei confronti di aziende come possono essere Publiacqua non è facile, quindi parzialmente soddisfatto, terrò monitorato l'andamento dei lavori e fiducioso che la modifica del regolamento possa recepire quelle che sono, anche se in parte, le nostre richieste. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi, procediamo con l'ordine del giorno, proposta numero 3, interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle su Publiacqua, tubature, cemento amianto, analisi, presenta l'interrogazione consigliera Franceschina, grazie.
Salve, buonasera a tutti. Allora, abbiamo deciso di portare questa interrogazione perché è consuetudine di questa amministrazione, almeno per quanto riguarda noi, non rispondere alle nostre richieste dato. Ne abbiamo evase parecchie, però non c'è mai stato dato risposta. Quindi abbiamo deciso di portare questa interrogazione riguardo come sempre le tubature di cemento amianto. Vorrei ricordare che i cittadini hanno il diritto di essere tutelati e di conoscere ciò che bevono, e l'amministrazione da parte sua ha il dovere di informare costantemente la popolazione riguardo alla potabilità dell'acqua comunale. Detto questo, passo subito all'interrogazione. Allora, la prima riguarda quante tubazioni di Ethernet e cemento amianto sono state sostituite da Publiacqua dal 2010 ad oggi nel comune d'Agliana. Quali analisi sono state fatte con i relativi risultati dopo il campionamento effettuato l'8 aprile del 2016? Come mai il sito di Publiacqua, aggiungo anche di IT, ad oggi non risulta essere aggiornato? A partire da quante fibre avviene l'aerodispersione? E se è stato previsto nel business plan il piano di sostituzione dei tubi e con quale importo? Grazie.
Ringrazio il consigliere Franceschini, invito il sindaco a rispondere all'interrogante, grazie.
Allora, si tratta di una questione che è stata più volte dibattuta in questo consiglio comunale e che quindi, a mio avviso, necessita di una breve ricostruzione storica in senso cronologico. 27/11/2014 l'assessore Nolini riferiva che il 26% della rete del sistema idrico collocata ad Agliana era costruita in materia il materiale contenente amianto. Sempre in quell'occasione l'assessore informava tutto il Consiglio Comunale che sebbene la legge 257 del 27.392 concernente le norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto non prevedesse l'obbligo della rimozione o sostituzione di quelle esistenti, IT assieme ad ASL e ARPAT avrebbe avviato un monitoraggio prioritariamente sugli acquedotti toscani con una elevata presenza di condotte realizzate con materiali contenenti cemento amianto, al fine di fornire ai gestori indicazioni circa gli interventi di sostituzione da eseguire prioritariamente in ragione di concentrazioni rilevanti e di presenza di condotte in cattivo stato di conservazione. Nel gennaio del 2015 l'amministrazione comunale contattava nuovamente IT con lo scopo di essere aggiornata circa lo stato di avanzamento del monitoraggio. Oltre a rendere noto che sul sito internet di IT erano riportate le informazioni aggiornate al dicembre precedente in relazione allo stato di avanzamento delle iniziative intraprese, l'autorità idrica ci informava che entro gennaio 2015 sarebbe stato previsto un incontro con gli uffici regionali per avviare il monitoraggio su scala regionale a cura delle USL. Il 17 aprile 2015 si teneva una commissione consiliare relativa alle analisi effettuate da ASL 3, Pistoia e ARPAT su campioni di acqua potabile a seguito di una presunta presenza di PCB nell'acqua rilevata da un laboratorio privato di Bologna, rilevatasi in seguito errata. In quella commissione, alla presenza dei referenti di ASL, ARPAT, Publiacqua e Regione Toscana, veniva fatto il punto della situazione anche sulla tematica dell'amianto nell'acqua, facendo riferimento anche ad altri interventi avvenuti su scala internazionale. 26 maggio 2015 ISPO pubblicava un memorandum in cui si affermava che il limite per la presenza di fibre in amianto nell'acqua era di 7 milioni di fibre al litro. Il 14 luglio del 2015 si svolgeva il convegno al Teatro Moderno di Agliana, Acqua Pubblica, Qualità e Sicurezza. Il 7 aprile del 2016 veniva effettuata una commissione consiliare sulle analisi effettuate da ASL e ARPAT sull'acqua potabile a seguito di una campionatura con un risultato di 707.000 fibre al litro. A tale riguardo, così come richiesto, IT e Publiacqua S.P.A. hanno provveduto a stilare una cartografia puntuale della rete evidenziando le situazioni di maggior criticità, per poter poi procedere a interventi di sostituzione. In taluni casi le sostituzioni di vecchie tubature avrebbero potuto coincidere con l'eliminazione di tratti di condutture in cemento amianto. In relazione a tale argomento si è altresì convenuto circa le problematiche inerenti le condutture in cemento amianto al fine di individuare le modalità di intervento sulla rete nei tratti eventualmente interessati dalla presenza di fibre di amianto, confermando l'applicazione dei criteri indicati nell'allegato 1 della determinazione di IT numero 65 del 27 agosto del 2015. A seguito di un percorso che ha visto costantemente impegnata l'amministrazione comunale, si è inoltre deciso di procedere da parte di Publiacqua S.p.A. ad un'attività di campionamento ancor più diffuso sulla rete idrica, in modo da monitorare il permanere di condizioni di assenza di fibre, oppure la loro eventuale presenza, per tentare di comprendere meglio il fenomeno ed eventualmente identificare interventi sia direttamente sulle condotte che in termini gestionali. Infine si fa presente che su specifica richiesta dell'amministrazione Publiacqua S.p.A., grazie ai lavori di efficientamento che hanno reso appunto più efficiente la rete di adduzione realizzata nel marzo 2016, ha previsto una diversa modalità di approvvigionamento delle utenze in località Ferruccia. Il lavoro svolto ha permesso di escludere alcuni tratti di condutture in amianto e tra questi anche il tratto dove sono state rilevate le fibre in una sola circostanza, sulle quattro analisi effettuate. La conduttura rimane comunque in uso per garantire continuità di distribuzione in caso di rotture e comunque previa verifica dello stato di conservazione della stessa. Ad oggi non è possibile dire quante tubature in cemento o amianto siano state sostituite dal 2010, perché il censimento completo della rete con queste caratteristiche è stato effettuato solo in anni recenti e comunque successivamente al 2010. Publiacqua ha organizzato il piano di campionamento diviso in due sessioni, la prima da svolgersi nel primo semestre del 2017 e la seconda da svolgersi nel secondo semestre. Ad oggi non risultano ancora fissate le date dei primi campionamenti, che dovrebbero comunque concludersi entro il mese di giugno. I risultati verranno comunque comunicati a questa amministrazione e pubblicati sul sito di Publiacqua nella sezione apposita dedicata al tema delle reti in cemento amianto. Il limite sancito per la dispersione di fibre di amianto nell'area è quello appunto sancito dall'EPA e ripreso anche da ISPO, di 7 milioni di fibre. Il piano degli interventi approvato dall'autorità idrica toscana non prevede una sostituzione massiva delle tubazioni in cemento amianto, ma Publiacqua provvederà alla prioritaria sostituzione delle stesse rispetto a quelle in altro materiale a parità di vetustà. In particolare Publiacqua ha programmato la sostituzione di due tratti di rete significativi in via Lavagnini e via Selva, per un totale di 1,2 km di rete nel corso del 2017-2018. L'intervento è in corso di progettazione.
Ringrazio il sindaco per il suo intervento, invito il consigliere La Franceschina a rispondere in merito, motivando appunto ad essere soddisfatto o no. Grazie.
Allora, non sono soddisfatto, questo è chiaro, perché non mi è stato risposto praticamente su quante tubazioni sono state cambiate. Da 2010, ok, non si sa da 2010, si poteva almeno sapere, come mi ha appena affermato, che il censimento è stato fatto dopo, quindi vorrei sapere, se mai farò una successiva richiesta d'atti, da quando ad oggi si può avere questo dato. Quindi per il momento non mi è stato risposto su quanti tubature sono state cambiate. Inoltre non è stato risposto su quale analisi sono state fatte dopo l'8 aprile 2016. Dopo questa data non è stata fatta nessun'altra analisi. Allora, se, e soprattutto non è stato pubblicato, non mi ha risposto neanche su questo, come mai non è stato aggiornato sia il sito dell'IT e di Publiacqua, perché non c'è traccia delle analisi del 2016, non esiste traccia di aprile. In questo periodo le analisi hanno rilevato 387.000 fibre. Allora, secondo il piano di IT, quando le fibre appunto raggiungano questo quantitativo, deve essere per legge, secondo il piano, fatta una seconda analisi, un secondo controllo, e non risulta da nessuna parte, è stato fatto o non è stato fatto. Cioè l'IT nel piano dice, se si trova tot quantità bisogna rifare una seconda analisi, non c'è traccia. Quindi nessuno sa dirmi se ci sono queste analisi o no. Quindi come mai non è stato? E poi a partire da quale fibre? 7 milioni, sì, c'era qualcuno, mi pare, che in questo consiglio, una commissione, un consiglio aveva dichiarato 4 milioni per aerodispersione, però ora qui mi affermate 7 milioni e ne prendo atto. Quindi ribadisco il non essere per niente soddisfatto, perché non è stato risposto per niente alle mie richieste. Grazie.
Ringrazio il consigliere Franceschina. Procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 4. CIS S.P.A. Adeguamento statuto ai sensi del decreto legislativo 175/2016. Approvazione. Invito l'assessore Noligni a illustrare la proposta. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Come ben sapete, in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo numero 175, avente ad oggetto testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che individua, tra l'altro, cosa debba intendersi per società a controllo pubblico e che stabilisce le condizioni imprescindibili per la costituzione delle società pubbliche, nonché per il mantenimento delle partecipazioni detenute alle amministrazioni pubbliche in tale società. Si è reso pertanto necessario adeguare lo statuto di CIS S.p.A., poiché detto decreto, all'articolo 26, stabilisce che entro il 31 dicembre 2016, termine da non considerarsi perentorio, le società a controllo pubblico, già costituite alla sua entrata in vigore, adeguino i propri statuti alle sue disposizioni. Il CIS S.p.A. rientra in tale ipotesi e pertanto si è provveduto a definire il nuovo testo statutario nel rispetto dei principi di questa legge. In particolare si è inquadrata la società tra quella a controllo pubblico di cui è l'articolo 2 lettera M, cioè tra le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera B a cui si fa riferimento. Infatti la società CIS S.p.A. è partecipata dai comuni di Quarrata, Agliana e Montale che ne esercitano il controllo congiuntamente al 100%. Si è escluso invece l'inquadramento della società tra quelle in house providing, in quanto la stessa non risulta affidataria da parte degli enti partecipanti di alcun servizio, né di interesse generale né strumentale. Per tale motivo, lo statuto non contiene alcun riferimento al cosiddetto controllo analogo, riferimento che invece risulta essenziale ed imprescindibile nel caso di società in house. Si vanno quindi a proporre modifiche relativamente ad alcuni punti, come quelli riguardanti l'organo amministrativo o gli organismi di controllo, e si propone lo snellimento dello statuto rispetto ad alcuni retaggi passati ancora oggi presenti in esso. In particolare si vanno a eliminare dall'articolo relativo all'oggetto sociale tutti quei servizi che un tempo venivano svolti da CIS e che ad oggi invece non sono più in capo all'azienda. Si vanno a specificare meglio i poteri di controllo dei comuni soci e ad individuare gli organi della società, ovvero l'assemblea dei soci, l'amministratore unico, ovvero il consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. Rispetto a questo è importante sottolineare nel nuovo statuto che andiamo ad approvare questa sera, l'assemblea ordinaria, oltre ad avere il potere di nomina dell'organo amministrativo, delibera sugli atti della gestione per cui sia prevista l'alienazione, la compravendita e la permuta di beni immobili e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza all'atto istitutivo, dalla legge o dallo statuto e sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo, nonché sulla responsabilità dello stesso organo e dei sindaci. Ogni operazione di conferimento, cessione o comunque finalizzata al trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto reale di godimento, tra cui l'uso, ovvero la locazione o la concessione in uso dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Montale a terzi, dovrà essere quindi deliberata all'assemblea ordinaria dei soci all'unanimità. Allo stesso modo, l'assemblea dovrà deliberare ogni operazione di finanziamento strettamente collegata al medesimo impianto. Si introduce poi un nuovo articolo relativamente all'organo amministrativo, nel quale si determina che la società sia amministrata da un amministratore unico o, se le norme lo consentono e l'assemblea lo dispone, da un consiglio di amministrazione. L'organo amministrativo durerà in carica 3 anni. Nel nuovo statuto vi è anche un articolo relativo alla revisione legale dei conti, secondo cui questa, appunto, deve essere esercitata da un revisore legale iscritto negli appositi registri, che verrà nominato all'Assemblea previa designazione da parte dei soci, anche attraverso la modalità del sorteggio, tra i partecipanti all'apposito avviso pubblico, indetto per l'incarico, in cui sono previsti i criteri per la partecipazione. Tale previsione appare come un'innovazione in linea con i principi di imparzialità e oggettività dell'azione della società, data la proprietà pubblica di questa.
Ringrazio l'assessore Noligni e invito quindi i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, buonasera, grazie Presidente per la parola. Rileggendo questo regolamento ho notato che all'articolo 14,7 determinate decisioni, nonché quelle più importanti per il futuro del nostro impianto di incenerimento, dovranno essere prese all'unanimità dai 3 proprietari, dai 3 sindaci proprietari. Questo lo trovo un articolo alquanto anomalo dal mio punto di vista, perché non quanto momentaneamente sono come, così come è gestito ora attualmente l'inceneritore, perché i tre sindaci appartengono allo stesso schieramento politico, ma in futuro, nell'eventualità, questo me l'auguro, che le amministrazioni comunali siano gestite da altri colori politici, dovranno comunque ottemperare alla decisione che viene presa all'unanimità. Trovo politicamente scorretta questa pratica, perché comunque un sindaco che è contrario a una di queste azioni, come può essere anche la gestione, deve comunque soccombere a una decisione che non è la sua. Apparirà comunque che pur essendo contrario, la decisione deve essere presa all'unanimità, quindi di fatto sarà coinvolto anche lui in un'azione che non ritiene opportuna. Io sarei decisamente soddisfatto se non fosse preso questo, se fosse preso questo comma e modificato, magari aggiungendo una seconda seduta, una terza seduta, finché si possa comunque giungere ad una decisione senza raggiungere l'unanimità, ma almeno la maggioranza dei soci. Detto questo, non ho altro da aggiungere, grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli, continuiamo la discussione. Sollecito i consiglieri, se non ci sono altri interventi, come da procedura, si passa alle dichiarazioni di voto. Quindi vedo non ci sono altri interventi, dichiaro quindi terminata la discussione e si procede con le dichiarazioni di voto. Chi inizia con la dichiarazione di voto delle minoranze, grazie. Invito i consiglieri delle opposizioni a cominciare con le dichiarazioni di voto, grazie. Allora, consiglieri, dell'opposizione, soprattutto anche della maggioranza, se non ci sono dichiarazioni di voto devo procedere alla votazione. Cioè, è prevista anche, di solito ci sono le dichiarazioni di voto, ma se non ci sono non si può certo interrompere i lavori. Prego, consigliere Guercini, grazie.
Sì, sarò brevissimo, anche perché questa modifica dello statuto, come ci ha ricordato l'assessore Noligni, ci viene un po' indicata da un obbligo di legge, per cui non è che sia stato fatto delle grandissime modifiche, se non altro che adeguarsi alla legge e riadattarlo ai tempi di oggi, perché ovviamente il CIS ha cambiato le sue funzioni negli ultimi anni, per cui non fa più quello che faceva prima e per cui si è sfruttato l'occasione per aggiornare lo statuto. Siamo contenti del fatto che nello statuto si sia ribadito che qualunque decisione che venga presa riguardo all'impianto, quindi riguardo sia alla possibile vendita, finanziamenti, tutto quello che riguarda l'impianto, passerà dall'assemblea dei soci, quindi passerà dai sindaci e, come ci è stato spiegato in commissione, passerà dal Consiglio Comunale, per cui sarà il Consiglio Comunale ad esprimere un giudizio su tale scelta. Certo è che ci auguriamo che non solo per quello che bene o male viene, diciamo, l'obbligo da parte dello statuto di farlo passare per forza davanti al Consiglio, si spera che ci sia nei prossimi anni, anche se i segnali non sono stati positivi, una maggiore trasparenza, perché quello che è successo tante volte, come la storia del convenzione, soprattutto in questa amministrazione, la storia della rimodulazione del mutuo, credo che per noi sia stato un fatto gravissimo politico. Ha rispettato lo statuto, ha rispettato l'ordinamento, però politicamente è stata una decisione grave quella di assumersi una tale responsabilità senza comunicarlo minimamente all'organo principe, che è il Consiglio Comunale, e quindi alla cittadinanza. Detto questo, proprio perché le modifiche non sono sostanziali, nel senso che c'è solo un adeguamento normativo, il nostro gruppo si astiene.
Grazie, consigliere Vercini. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, sì, anch'io sarò brevissimo e seguo un po' nella discussione quello che ha già detto il collega Guercini. L'unica cosa, ecco, mi sarebbe piaciuto che nella modifica dello statuto ci fosse specificato che qualsiasi decisione venga presa sull'impianto si passa dall'assemblea dei soci, quindi dai sindaci. Però ecco, la specifica che tutto passi dai consigli comunali penso fosse necessaria. L'altra cosa che volevo sottolineare è l'articolo 24, che poi diventa l'articolo 28 del nuovo statuto, i rapporti della società con gli utenti, a mio modo di vedere viene un pochino indebolita. E quindi il cittadino si può trovare, ecco, in difficoltà qualora nel caso in cui appunto dovesse fare delle rimostranze o avesse dei problemi nei confronti dell'azienda. Per il resto sono modifiche, diciamo, dovute, come ci è stato spiegato in commissione, e quindi io mi astengo.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, per quanto già premesso prima in discussione, il nostro voto non può che essere contrario, grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Allora, dopo le dichiarazioni di voto... Manetti, scusa. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il voto della maggioranza è favorevole a questa nuova revisione dello statuto. Permettetemi, spendo anche due parole anche a seguito della commissione, dove abbiamo avuto modo di analizzarlo articolo per articolo. Credo che le tipologie di modifiche sono sostanzialmente tre, no? Come diceva anche l'assessore in premessa, uno sicuramente per quanto riguarda le modifiche derivanti comunque dall'attuazione della riforma Madia che riguarda le società partecipate. Un altro tipo è sicuramente, mi riferisco in particolar modo all'articolo 2, dove viene determinato l'oggetto sociale, sono modifiche che comunque lo statuto necessitava, diciamo, da tempo per il cambio comunque d'attività che l'azienda svolge sui territori. E il terzo, diciamo un po' più politico, ma comunque che abbiamo valutato sicuramente di buon grado, perché va un po' a sfatare e comunque a chiarire ogni ombra di dubbio che mi ricordo emerse in uno scorso consiglio comunale, dove si faceva riferimento al vecchio articolo 19 che si determina, diciamo, i poteri del vecchio ad oggi consiglio d'amministrazione, e al comma 3/E si faceva riferimento che tra le potestà del consiglio, tra le facoltà in via esclusiva del vecchio consiglio di amministrazione, c'era anche la possibilità di alienazione di beni mobili e immobili, un po' in contrasto anche con quanto ci dice l'articolo 69 del TUEL, che di fatto invece dà pieni poteri, mi riferisco ovviamente a un'ipotesi remota e sto ragionando per assurdo di un'eventuale cessione dell'impianto di demobilizzazione di Montale, che però contrastava, come dicevo, con l'articolo 69 del TUEL, dove invece legittima e dà pieni poteri ai consigli comunali proprietari dell'impianto, come in qualsiasi altro tipo di alienazioni che riguardano comunque il demanio comunale. Dicevo, queste modifiche un po' più politiche e, diciamo, garantiste nei nostri confronti, nei confronti dell'amministrazione proprietaria dell'impianto, lo ritroviamo sicuramente all'articolo 5, che è un articolo nuovo, e in particolar modo, scusate, ci arrivo, al comma A, dove si cita che i comuni soci formulano indirizzi strategici circa l'attività della società, e in particolar modo al punto B, dove si dice che possono inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi degli enti pubblici soci. Mentre l'altra modifica, che appunto specifica meglio in contrapposizione al vecchio articolo 19, lo ritroviamo invece nell'articolo 14, dove viene comunque regolamentata l'attività e le facoltà dell'assemblea dei soci, e c'è proprio al comma 7 l'articolo dove si spiega anche le facoltà in caso di alienazioni beni mobili e immobili, e si fa riferimento appunto della necessità di raggiungere l'unanimità della votazione da parte dell'Assemblea, che secondo me è tutt'altro che, cioè è proprio l'opposto, cioè va a tutela magari eventualmente di un socio che comunque si ritrova in minoranza e può portare avanti le proprie istanze, dovendo raggiungere comunque l'unanimità ha sicuramente più potere, e il suo voto pesa sicuramente di più in un voto unanime che in un voto a maggioranza. Ecco, quindi il mio pensiero è un po' in contrapposizione a quello del consigliere Bartoli, che ha espresso prima, e basta, ripeto, il voto della maggioranza è favorevole. Grazie.
Ringrazio il consigliere Manetti. Quindi, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 4 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto CIS S.p.A. adeguamento statuto ai sensi del decreto legislativo 175/2016, approvazione. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 10, contrari 2, astenuti 3. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 10, contrari 2, astenuti 3. Procediamo con l'ordine del giorno, la proposta numero 5. mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune su rimodulazione mutuo CIS SPA MPS, creazione fondo di accantonamento. Illustra la mozione la consigliera Pieri, grazie.
La mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune ha come oggetto la creazione di un fondo di accantonamento per far fronte al pagamento della maxi rata finale di 8,5 milioni previsto dopo la rimodulazione del mutuo che è avvenuto nell'ottobre del 2014. Si tratta di un'operazione che aveva destato molta preoccupazione nel nostro gruppo consigliare, un po' per come questa operazione era stata fatta, come giustamente ricordava il consigliere Guercini, un'operazione di cui appunto i consigli comunali furono tenuti all'oscuro e vennero a conoscenza della questione solamente un anno dopo, e questo è un fatto assolutamente grave che i consiglieri di opposizione, ma se non ricordo male anche quelli di maggioranza, vennero a conoscenza della questione per mezzo della stampa. Preoccupazione per come questa operazione è stata fatta, un po' anche per la tempistica, in quanto la richiesta di rimodulazione dal CIS al Monte dei Paschi venne fatta a pochi giorni di insediamento di questa nuova amministrazione, ma preoccupazione anche nella sostanza di questa operazione in quanto a nostro avviso non vi erano le dovute rassicurazioni su come far fronte al pagamento di questo balloon finale. Ciononostante, a luglio del 2015 presentammo una mozione avanzando delle ipotesi per come far fronte come reperire le risorse per far fronte al pagamento di questa maxi rata finale. Nella mozione che discutemmo prevedemmo la creazione di due fondi d'accantonamento, uno sul bilancio del CIS attraverso gli introiti della riscossione dei certificati verdi e dai risparmi dovuti legati a una gestione diretta dell'impianto, e poi sul bilancio del CIS del nostro comune la creazione di un fondo d'accantonamento formato da reperimento delle risorse con il ristoro ambientale. Questa mozione appunto ci venne bocciata, ciononostante abbiamo deciso di ripresentarla a distanza di 2 anni perché in occasione dell'ultimo consiglio comunale, così come anche di alcune commissioni e ambienti che si sono verificati in quest'ultimo periodo, abbiamo visto la disponibilità da parte di alcuni dell'amministrazione di prevedere l'utilizzo del ristoro ambientale come un metodo per il pagamento della maxi rata finale. Ora andrò a leggere l'impegnativa che chiediamo con la nostra mozione. Quindi chiediamo al Consiglio Comunale di approvare quanto di seguito riportato. Creazione sul bilancio del Comune d'Agliana di un fondo di accantonamento comunale per il pagamento della rata finale del mutuo dell'inceneritore, con un accantonamento annuale degli importi derivanti dal ristoro ambientale, dovuto ai comuni a partire dall'inizio dell'assegnazione della gara di gestione dei rifiuti al gestore unico o comunque di una quota parte dello stesso ristoro ambientale, al fine di garantire unitamente al CIS la quota annuale necessaria per il saldo definitivo del mutuo. Definire urgentemente un accordo con il Comune di Montale affinché venga creato il medesimo fondo di accantonamento comunale per il pagamento della rata finale del mutuo attraverso l'accantonamento degli importi derivanti dal ristoro ambientale. Grazie.
Ringrazio la consigliera Pieri e invito quindi a questo punto i consiglieri a iniziare la discussione. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Avrei una proposta di emendamento da sottoporre a questo Consiglio. Se posso, prima lo leggo e magari poi aggiungo 2 parole. Proposta d'emendamento alla mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune sulla rimodulazione del mutuo CISPA MPS creazione fondo d'accantonamento. Con la presente siamo a richiedere la discussione e la votazione del seguente proposta di modifica alla mozione in oggetto. In particolare proponiamo di sostituire il dispositivo finale appena letto e non mi ripeto con un nuovo dispositivo, ovvero il seguente: il Consiglio Comunale impegna il Sindaco Punto 1, a farsi promotore fra i comuni proprietari dell'impianto della volontà politica di destinare gli importi derivanti dal ristoro ambientale al pagamento della maxirata finale del mutuo. Questa è la proposta d'emendamento, l'abbiamo sviluppata dopo ovviamente un'analisi della mozione presentata dal gruppo Agliana in Comune, che diciamo nella logica e nell'intento condividiamo, quindi mi auspico che comunque sia sulla proposta di emendamento si possa raggiungere una sintesi comune, questo perché comunque sia ad oggi diciamo non sono stati ancora ben delineati gli scenari sull'assegnazione e su chi riguarderanno comunque il contributo del ristoro ambientale, su quali comuni, quali saranno i comuni beneficiari dello stesso, e poi anche perché il dispositivo, sempre per questo motivo, lo riteniamo un po' troppo stringente nelle modalità, diciamo, che si prefigge, ovvero già creare un fondo ad hoc ad accantonamento sul bilancio comunale, quando non abbiamo ancora la garanzia, diciamo, che se verranno comunque assegnate all'azienda, poi stornate al comune, oppure seguiranno una modalità diversa. Detto questo, comunque mi sembra che anche nella proposta di emendamento lo spirito si possa comunque ritrovare lo spirito della mozione, perché comunque nell'impegnativa si dichiara di fatto, o anche personalmente, l'ho già personalmente già fatto nello scorso consiglio comunale, ma quest'oggi proponendovi questo emendamento lo faccio a nome di tutto il gruppo di maggioranza e ovviamente di tutta l'amministrazione, di essere favorevoli noi come comune di Agliana, come amministrazione comunale d'Agliana, socio proprietario dell'impianto, di destinare questi futuri soldi, il ristoro ambientale della nostra parte, però previa condivisione almeno con gli altri comuni soci proprietari dell'impianto, perché ci sembra giusto che comunque se si va a cercare di ripianare un impegno finanziario che hanno assunto tutti e tre i comuni soci proprietari, ci sembra giusto comunque ricercare una condivisione di intenti anche in questo senso, e che comunque sia in primis Montale e Quarrata, che sono anch'essi soci e proprietari dell'impianto, contribuiscano e siano comunque della stessa visione politica nostra che qui stasera esprimiamo. Ora, io non so, ho una copia per capigruppo, se magari volete rileggerla con più calma.
Grazie, consigliere Manetti. Una copia anche a me, per la segretaria, grazie. Bene, procediamo allora con la discussione dell'emendamento. Sì, consigliere Bartoli, prego.
Se fosse possibile la sospensione di qualche minuto per conferire con il mio collega, grazie.
Bene, se non ci sono, io sono favorevole alla concessione di una breve sospensione per appunto valutare in merito l'emendamento proposto. Si sospende la seduta, diciamo, per 5, massimo 10 minuti, prego. Bene, riprendiamo i lavori, quindi inizia la discussione sulla presentazione dell'emendamento. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, grazie Presidente, scusate per la sospensione. Noi
abbiamo deciso che la tematica è una tematica importante, di una rilevanza per il territorio futuro, quindi riteniamo di dover approfondire tutto questo, non avendo certezze su di che importi stiamo parlando, se Quarrata sarà oggetto di ristoro o meno, se Montemurlo sarà oggetto di ristoro o meno. Chiediamo di ritirare momentaneamente la mozione e portarla in commissione, approfondire la tematica e poi riparlarne eventualmente in Consiglio Comunale. Mi trovo costretto altrimenti ad astenermi dal votare sia l'emendamento che la mozione.
Ringrazio consigliere Bartoli per l'intervento. Ora, in merito al ritiro dell'emendamento e della mozione, spetta ovviamente a chi l'ha presentata. Questa è una possibilità, quella di doverla ritirare e poi discuterne di più in commissione, però diciamo chi ha presentato la mozione e l'emendamento valutino il percorso da fare, se da completarlo ora in Consiglio Comunale o di rimandarlo in Commissione. Consigliere Guercini, prego.
Allora, quello che dice il consigliere Bartoli è vero, nel senso che ancora non si sa indicativamente quanto ci spetta da parte del fondo, cioè dal ristoro ambientale al Comune di Agliana. Quello però che sappiamo noi, e per quello che non abbiamo coinvolto nella nostra mozione il Comune di Quarrata, è che ci fu detto in una commissione, mi pare in quella c'era il direttore dell'Alto Toscana Centro, che il ristoro ambientale spettava ai comuni confinanti con l'impianto. Anche una logica, perché se io sono proprietario di un impianto, faccio un esempio, una grande società a Siena, che il ristoro ambientale prendo? Cioè è come quando ora c'è tutta Alia. Perché se Alia, metti caso, è un ragionamento per assurdo, avesse un impianto di inceneritore, di incenerimento all'interno, dovremmo prendere tutti i ristori ambientali anche a chi è a 100 km. Ora, così disse lui, quindi noi ci siamo basati su questa informazione in commissione per escludere il Comune di Quarrata, che è vero che è proprietario e in teoria dovrebbe destinare anche loro una parte di soldi per poter pagare la maxirata finale, però effettivamente questo ristoro ambientale sembrerebbe che non lo prendano. Poi se lo prendono si possono mettere all'interno della mozione. Il nostro intento era quello di dire no, domattina creiamo un fondo di accantonamento, perché non c'è scritto da nessuna parte domani mattina, c'è scritto di crearlo quando arriveranno questi soldi, e non c'è scritto neanche tutti, c'è scritto in parte, quindi qui credo che l'amministrazione abbia la totale autonomia di dire quando lo apro, quando mi arrivano i soldi, li destino tutti o in parte, quando io farò i conti di quanti soldi mi servono per pagare la maxata finale. Se mi arriva 100 ma me ne sbasta 80 perché ho fatto il calcolo e mi basta 80 per pagarli, facendo il calcolo col CIS e il Comune di Montale, ne destino 80. Quindi non credo fosse così stringente da dire che l'amministrazione si dovesse impegnare già dal giorno dopo a creare un fondo di accantonamento e aspettare che arrivino queste risorse. Per la parte rispondo alle due richieste pervenute in questo consiglio. Per la parte di ritiro sono favorevole solo nel caso in cui gli altri gruppi, quindi la maggioranza e l'altro gruppo di opposizione, mi dica vogliamo andare ad approfondire meglio in commissione. A quel punto io non mi sottraggo a un approfondimento maggiore e vado anche in commissione. Per me, la sede per approvarla e discuterla è stasera, perché ci sono le condizioni per poterlo fare. Per quanto riguarda l'emendamento, credo sia inutile chiedere al Partito Democratico di ritirarlo e approvarla così come l'abbiamo noi, perché il motivo dell'emendamento proprio non lo capisco, perché non è stringente in nessun punto di quello che è stato detto nell'intervento. È ovvio che per noi l'intento importante è quello di approvarlo, però avrei una contromodifica, però a questo punto io lascerei la parola agli altri attori, agli altri capigruppo, attori di questo Consiglio Comunale, per decidere se ritirarla e andare in commissione, se no possiamo continuare la discussione per me. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini. Consigliere Benesperi. Purtroppo. Così.
Allora, grazie Presidente. Allora, io penso che a tutti ci piace un po' spaziare sui grandi temi e parlare dei massimi sistemi, ma credo che la politica locale, soprattutto la politica locale, sia qualcosa di molto concreto, cioè si debba risolvere i problemi nel miglior modo possibile. Poi si può sempre fare meglio, però io credo che comunque approvare qualcosa stasera, spero all'unanimità, sia sempre meglio di nulla. È vero che l'impegno della mozione era molto più stringente, cioè vincolava i comuni, il nostro comune, e poi a farsi promotore presso gli altri comuni, appunto alla destinazione di questo fondo di accantonamento. Però comunque, ripeto, anche nell'emendamento presentato dalla maggioranza c'è comunque un'impegnativa e è comunque meglio di nulla, cioè è un altro sassolino, un'altra pietra che mettiamo nella costruzione di qualcosa di comune. Quindi per me, per quanto mi riguarda, penso che la scelta di ritirarlo o meno debba, ma non per scaricare responsabilità, ci mancherebbe, però penso che sia una decisione di chi ha presentato la mozione. Per quanto mi riguarda, sono favorevole all'emendamento se si discute l'emendamento, sono favorevole se si decide di approfondire in commissione il testo. Grazie.
Grazie, consigliere Benesperi. Sì, consigliere Bartoli. Manetti.
Sì, Presidente, se mi concede, se ci concede, un minuto sospensione con Happy Group.
Sospende la seduta per 5 minuti in modo che tutti i capigruppo discutano sul percorso da continuare in Consiglio Comunale. Grazie. Riprendiamo i lavori, la seduta del Consiglio Comunale. Io direi salvo smentite da parte dei consiglieri e dei capigruppo, di procedere a continuare nella discussione, quindi, che c'è, in parte c'è stata, poi si passerà alla votazione, per quanto riguarda l'emendamento, se siete d'accordo. Dopodiché si vota la mozione emendata. Per quello che ho ascoltato sono arrivato a questa conclusione. Mi sembra, no, ditemi voi. Quindi procediamo con la discussione dell'emendamento presentato e votazione. Dichiarazione. Prego, consigliere.
Come già anticipato, favorevole all'emendamento.
Grazie. Guercini, prego.
Sì, faccio la dichiarazione, se non c'è la discussione, di voto. L'emendamento. Sì, posso anche di tutto, tanto non è che. Sì, no. No, era per dire che è un discorso unico, dopo sarò sintetico dicendo favorevole e tutto. Allora, per quanto riguarda l'emendamento, diciamo che lo prendiamo con lo spirito di dire che almeno qui questa sera si approva una mozione in cui si decide che questa amministrazione si impegnerà, quando ci sarà questo ristoro ambientale, speriamo il prima possibile, perché crediamo che sia da anni che ci doveva un po' aspettare il ristoro, però arriva ora e lo prenderemo ora, di utilizzarlo per poterlo in parte o totalmente per poter pagare la rata finale della maxi rata finale che dovremo pagare a fine mutuo. Questo però implica che dalla parte dell'amministrazione ci sia anche un impegno futuro, prossimo, non solo quello di capire bene o male quando ci saranno i ristori ambientali e su che cifre parleremo, ma anche per capire in maniera dettagliata come il CIS intende arrivare alla fine del mutuo e con quali risorse ci arriverà e quindi quanto eventualmente gli manca oppure no per pagare la maxi rata finale. Questo tuttora non l'abbiamo capito in maniera molto chiara, anche nell'ultimo business plan che ci ha presentato il presidente Franceschi, in cui si decideva, si dava, no, i due prospetti, se fare la gestione diretta o indiretta, si arrivava in fondo al pagamento della maxidata finale, però non si capiva bene se mancava qualcosa oppure no, perché non erano molto chiari, o meglio, non ci si aveva tutti quei dati necessari per poterlo comprendere. Quindi, in sintesi, noi voteremo favorevolmente a questo emendamento, però ci auguriamo che l'amministrazione da domani lavori per poter intanto parlare anche col Comune di Montale, che teoricamente gli spetterà di storia ambientale, e quindi che anche il Comune di Montale, attraverso il proprio Consiglio Comunale, approvi una mozione in cui si impegna a destinarlo per il pagamento della maxirata finale, che si impegni a capire il prima possibile da parte del CIS effettivamente che ci sia un piano serio di rientro del mutuo e effettivamente quante risorse gli mancano per poter ripagare la maxirata finale. E quindi il nostro voto è favorevole anche per il fatto che questa mozione l'avevamo portata non troppo tempo fa, ci fu bocciata in una maniera veramente poco chiara, e per cui eravamo veramente delusi, perché pensavamo di aver portato un buon apporto e una discussione nel Consiglio Comunale. Quindi siamo contenti che ci sia stato questo cambiamento da parte dell'amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Bartoli, sulla dichiarazione di voto sull'emendamento, prego.
Sì, come per la mozione non abbiamo ben chiaro quanto influirà questo esborso, peraltro non dell'amministrazione comunale ma dei cittadini. Noi riteniamo che prima di spendere soldi di ristoro dei cittadini sia necessario aver ben chiaro di cosa stiamo parlando. Ad oggi non lo sappiamo, quindi non possiamo che astenerci.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Manetti, prego per il voto sull'emendamento.
Favorevole.
Grazie. Allora, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'emendamento al provvedimento al numero 5 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata al gruppo consigliare Agliana in Comune in rimodulazione mutuo CIS SPA MPS, creazione fondo di accantonamento. Invito i consiglieri in forma palese a votare per alzata di mano. Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Partito Democratico? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 13 e 2 astenuti. Continuiamo quindi la discussione e le relative dichiarazioni di voto, cioè, vediamo, sulla mozione. Ditemi se si può passare direttamente alla dichiarazione di voto senza discussione. Penso di sì, se nessuno è contrario, passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto sulla mozione. Grazie. Lei l'ha presentata, consigliere Guercini, per prassi ultimo. Se lo vuole fare subito, prego. Prego.
Favorevole.
Sì. Bene, speri.
Favorevole.
Bartoli.
Sì, ci piacerebbe chiudere l'inceneritore anche domani. Purtroppo questo non sarà possibile, purtroppo non abbiamo chiaro a quanto ammonta il balloon finale, quanto è stato inciso ad oggi con l'avanzo d'amministrazione di CIS S.p.A. Secondo noi sarebbe importante andare in commissione e capire bene qual è l'intenzione gestionale di questo impianto. Non abbiamo ben chiaro il tutto, non abbiamo ben chiaro quale sia il futuro di questo impianto, quale sia la data di chiusura ufficiale, se con l'estinzione del mutuo, senza l'estinzione del mutuo, se il 2023 non riusciamo a estinguere questo cavolo di mutuo. L'impianto che fine farà? Verrà chiuso comunque, e i debiti chi li pagherà comunque? Le amministrazioni comunali?
con, non lo so, un ipotetico 50-100.000 euro di ristoro ambientale dovuto ad ogni comune? Questo non lo sappiamo. Noi sappiamo solo che eventualmente questo ristoro è dovuto ai cittadini e trovo alquanto anomalo spendere soldi dei cittadini per pagare gli errori fatti da precedenti amministrazioni che hanno voluto fortemente questo impianto, anche anti-economico, anti-salutare e quant'altro. Per questo noi non siamo del tutto soddisfatti di votare una mozione che impegna nello spendere dei soldi dovuti ai cittadini in quanto ristoro, si chiama ristoro perché qualche danno questo inceneritore l'ha fatto, quindi ci danno un contentino. Noi vogliamo spendere al meglio i soldi dei cittadini e non avendo documentazione in mano di una certezza di come verranno spesi, noi non possiamo che astenerci. Grazie.
Grazie consigliere Parto. Consigliere Manetti, prego.
Sì, solo due parole. No, credo che anche se, come dicevo prima, i termini sia tecnici che comunque anche prettamente economici che riguarderanno il ristoro ambientale, sia comunque importante l'approvazione di questa mozione, anche solamente per dare un segnale, ma anche per senso di condivisione, perché comunque, eccetto l'astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle, credo sia stato un bel esempio, un bello spot comunque riuscire su un tema cardine così, così importante, trovare almeno una condivisione e una linea politica condivisa in questo senso. Spero, mi auspico anche che sia diciamo da stimolo e da spunto di riflessione anche per le altre amministrazioni amiche che poi saranno chiamate a fare le stesse riflessioni in merito, quindi ribadisco il voto favorevole del gruppo di maggioranza.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione la mozione emendata al numero 5 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Aliana in Comune su rimodulazione mutuo CIS SPM MPS, creazione fondo di accantonamento. Prego consiglieri in forma palese per alzata di mano di esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 13, astenuti 2. Passiamo alla proposta numero 6 dell'ordine del giorno. Mozione presentata dai gruppi consiliari Aliana in Comune, Movimento 5 Stelle e Obiettivo Aliana sulle convenzioni per il conferimento all'impianto di incenerimento di Montale di rifiuti urbani indifferenziati e di CSS provenienti dalla gestione dei rifiuti urbani del lato Toscana Centro. Presenta la mozione il consigliere Benesperi. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Vorrò essere breve e menzionare, ecco, per sommi capi questa mozione che è molto semplice e molto appunto breve. L'impianto di incenerimento di Montale è al centro insomma di discussioni di questo consiglio e c'è stata appunto la grande discussione sul passaggio o meno ad Alia, al nuovo gestore d'ambito. Se da una parte l'impianto di incenerimento non passa, cioè la proprietà non passa al gestore d'ambito, è pur vero che è l'unico impianto previsto nella pianificazione del lato Toscana Centro e dispone appunto di una linea per il trattamento del rifiuto indifferenziato e di una seconda linea progettata per il combustibile solido secondario, appunto CSS, CDR, che poi non, il combustibile da rifiuti che non esiste più, insomma, che è tutto combustibile solido secondario. Il conferimento all'impianto dei rifiuti è disciplinato da due convenzioni, tra Atlas Toscana Centro e CIS S.P.A., una appunto riferita al conferimento del rifiuto indifferenziato e l'altra al conferimento del rifiuto di CSS. Queste convenzioni appunto erano quelle convenzioni firmate un po' alla chetichella nel 2013 quando insomma ci fu perversò la polemica lo ricordava appunto prima il consigliere Guercini. Appunto l'accesso all'impianto da parte del gestore d'ambito appunto Alia S.P.A. sarà regolato da un contratto di conferimento tra lo stesso e il proprietario dell'impianto CIS S.P.A. da redigersi in osservanza delle succitate convenzioni, cioè queste due convenzioni saranno poi le linee guida che faranno da strada per il contratto di conferimento dei rifiuti all'impianto. Le convenzioni appunto firmate nel 2013 che ricordavo poc'anzi avevano una durata pari alla concessione, cioè 20 anni, in palese contrasto con la volontà più volte espressa dai sindaci dei comuni proprietari di chiudere l'impianto nel 2023, a scadenza appunto del mutuo, come ricordavamo prima, e quindi queste convenzioni scadute devono essere nuovamente concordate e firmate. Quello che chiediamo con questa mozione è l'impegno da parte del sindaco ad attivarsi sia presso l'Atlas Toscana Centro che nei confronti di CIS S.P.A. affinché le nuove convenzioni abbiano la durata massima fino al 2023, che è il termine ultimo previsto per la chiusura dell'impianto. E altro punto molto importante di non che non si ripeta appunto lo scenario accorso nel 2013, appunto che le convenzioni siano portate nei vari consigli comunali prima della firma da parte di CIS S.P.A. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi, invito i consiglieri a iniziare appunto la discussione sulla mozione. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Anche su questa proposta di delibera la maggioranza, col permesso del Presidente di tutto il Consiglio, vorrebbe presentare una proposta di emendamento e se posso gli darei lettura.
Emendamenti si possono
oggetto, proposta di emendamento alla mozione avente come oggetto convenzioni per il conferimento all'impianto di incenerimento di Montale. Con la presente siamo a richiedere la discussione e la votazione del seguente proposta di modifica alla mozione in oggetto. In particolare, facendo riferimento al dispositivo finale, si chiede di sostituire il punto 1, di cui ha dato lettura il consigliere Benesperi, con il seguente: attivarsi sia presso l'Atlas Toscana Centro che nei confronti di CISPA affinché le nuove convenzioni prevedano al proprio interno la presenza di una clausola che indichi la possibilità di recesso anticipato dalle stesse con un anno di preavviso senza pagamento di alcuna penale e la modifica al punto 2 con il seguente, ovvero apportare le nuove convenzioni nella commissione consiliare permanente di pertinenza prima della firma da parte di CISPA. Come prima ho una copia per i capigruppi e la segretaria.
Grazie.
Sì, su incarico dei colleghi capigruppo di opposizione chiediamo la sospensione di qualche minuto.
Va bene. Sì, sospendo la seduta per 5-10 minuti massimo, in modo che i capigruppo si consultino sulla valutazione dell'emendamento e sulla prosecuzione dei lavori. Grazie. Bene, riprendiamo, riapro la seduta e continuiamo quindi per quanto riguarda la discussione dell'emendamento presentato dal Partito Democratico. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente. Alla luce dell'emendamento abbiamo raggiunto una decisione come opposizione di ritirare la mozione e di ripresentare un testo magari in commissione, analizzandolo in commissione per poi riportare in consiglio un altro testo modificato.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Manetti. Scusate, sì, consigliere, sì, integra, bene, consigliere Guercini, prego, no, ho passato direttamente a consigliere Manetti perché aveva parlato a nome di tutti. Prego, consigliere Guercini.
Sì, per integrare quello che ha detto il consigliere Benesperi, che giustamente ha detto che noi la ritiriamo, però credo sia doveroso spiegare almeno il motivo per cui abbiamo ritenuto l'emendamento del Partito Democratico per noi non accettabile. Parto dal punto 2, che era l'unico dei due punti che ci andava bene, perché effettivamente era meglio passare prima in commissione, è meglio passare prima in commissione che in consiglio comunale prima dell'approvazione delle convenzioni, perché ci sembra il luogo più adatto per discuterlo, quindi su quello noi eravamo d'accordo. Il punto primo invece ci ha trovato fortemente disaccordo per questo motivo qua. Le amministrazioni tutte hanno dichiarato di voler chiudere l'impianto nel 2023, quindi uno, non ci sembra, ci sembra abbastanza illogico fare una convenzione ora che abbia una durata, a questo punto suppongo dall'emendamento, ventennale come erano le vecchie convenzioni, o sicuramente maggiore al 2023 con la clausola di rescinderle un anno prima senza penali. Perché? Perché per attivare questa clausola ritorna in gioco un po' lo statuto del CIS. Basta che ci sia un comune che sia contrario, dei tre proprietari, che dice no, per me si va avanti a oltranza, e anche se ci sono due comuni che chiedono l'attivazione della clausola dentro l'assemblea dei soci e dentro il consiglio di amministrazione, questa non viene attivata. Per cui ci sono tre amministrazioni che hanno una volontà politica di chiudere nel 2023? Bene, perché non prevedere la convenzione che scade nel 2023 come è scritto nella mozione? Per cui se non c'è da parte dell'amministrazione la volontà di ritirare l'emendamento e di bene o male discutere e approvare la nostra mozione, noi riteniamo giusto ritirare la nostra mozione, perché non vogliamo che venga assolutamente stravolta da questo gioco di parole da parte dell'amministrazione, perché non ci si apprende nessun tipo di impegno, nonostante voi l'avete fatto, perché si rimanderà al 2022, cioè l'anno prima, che chissà quali amministrazioni ci saranno e chi deciderà per la chiusura oppure no dell'impianto. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Certo. Consigliera Salaris, prego.
No, dico solo un breve intervento, perché visto che nonostante un po' inusualmente, nonostante appunto la mozione sia stata ritirata, comunque si è intervenuta anche l'opposizione, volevo solo far notare due cose su questo tema. E prima di tutto prendo atto che l'opposizione al completo è d'accordo con la maggioranza, almeno stasera. Mi è sembrato che sia emerso che è d'accordo con la maggioranza per la chiusura dell'impianto nel 2023, quando fino a ieri ha sempre detto che era anche per la chiusura immediata. Quindi di questo prendiamo atto, perché ormai è stato scritto, quindi prendiamo atto di questa posizione nuova, ecco, diciamo, per questa opposizione. E sull'argomento, intanto, voglio precisare che questa maggioranza aveva già preso l'impegno di portare, no, una parte della mozione, c'era già stato preso anche in passato l'impegno a portare sia le convenzioni, sia tutti gli sviluppi in tema di piano d'ambito, in tema di pianificazione regionale, era già stato preso l'impegno anche in passato di portare tutto nelle commissioni consiliari, quindi va bene che sia stato richiesto anche in questa mozione, però era già stato preso questo impegno qui. E, è ovvio, vorrei che chiarire, ecco, ci tengo a precisare che siamo d'accordo, come è emerso anche dell'emendamento, siamo d'accordo nel rivedere le convenzioni in modo da ottenere una maggior tutela per i comuni, e ci sembrava che ci sembrava difficile in una convenzione che comunque è figlia di un bando di gara ventennale sostenere una scadenza fissa, e sinceramente ci sembrava anche, voglio dire, una maggior tutela anche inserire il discorso del recesso anticipato con il preavviso di un anno, perché voglio dire, poi potrebbe essere anche il 2022 l'estinzione del mutuo, non è mica detto che sia per forza il 2023 fisso, potrebbe essere anche prima, voglio dire, non è che, quindi questa qui è una clausola che è abbastanza aperta, che ci tutela tra l'altro, clausola che peraltro era esattamente quanto chiesto in una mozione anche di Agliana in Comune in precedenza, per cui ecco, c'era sembrato che fosse diciamo che questo percorso potesse essere anche condiviso anche dall'opposizione, insomma, per questo fatto.
Grazie consigliera Salaris. Consigliere Guercini era intervenuto, insomma, da fare
un po' strumentalizzato, perché mi è stato messo in bocca che per me l'impianto si chiude nel 2023. Brevemente. Però mi dispiace che la consigliera Salaris non sappia leggere, perché a questo punto il problema è nella lettura. Abbiano durata massimo fino al 2023. Per noi era anche meno. Il problema è che voi vi siete esposti fino al 2023 e noi vi si dà la possibilità qui questa sera di prendere, dato che l'avete dichiarato più volte, e passare dalle parole ai fatti. Vi si è detto le convenzioni fino al massimo 2023, perché l'avete dichiarato voi, che devo fare? Mi invento un'altra data per farmelo bocciare questa mozione? Scrivo il prossimo anno, così me la bocciate perché dite che sono voglio strumentalizzare il tutto? No, io vi do la possibilità fino al massimo 2023 perché lo dichiarate voi. Io di più non posso fare, è la vostra politica ambientale che è del tutto fallimentare, consigliera Salaris, quindi parlano i fatti e non altre cose. Per quanto riguarda la mozione che si porta a noi, a me va benissimo prevedere la clausola di recessione senza penali, l'ho chiesto, ma è inutile chiederla se questa qui non si pone un termine prefissato in tempi brevi, perché io la clausola che dite voi sono pienamente d'accordo, però su una convenzione che ha durata per 20 anni e so benissimo che è difficile, che nelle prossime amministrazioni, ci sono tre amministrazioni, tutte e tre d'accordo nella chiusura anticipata dell'impianto, si arriva a un punto che quella clausola lì è inutilizzabile, o ci sono tre amministrazioni che veramente lo vogliono chiudere prima, ma non so come è un terno all'otto, io non voglio rischiare, voglio che almeno quell'impianto, dato che avete promesso che lo chiuderete nel 2023, venga chiuso nel 2023, perché le convenzioni scadono, puff, Alle non lo può più utilizzare, voi dalle parole non passate mai ai fatti, quindi per favore non strumentalizzate tutta l'opposizione, perché qui penso di aver parlato a nome dell'opposizione, perché l'italiano è chiaro, durata massimo fino al 2023. È pensata questa mozione, non ci tiriamo la zappa sui piedi, consigliera Salaris, per cui prima di parlare, di metterci in bocca cose che non diciamo, vi pregherei gentilmente di rileggere bene quello che scriviamo e quello che dichiariamo. Vi ringrazio.
Bene, grazie consigliere Guercini. Allora, rimane, voglio fare un punto a situazione, il ritiro della mozione da parte delle opposizioni, mi sembra, no? A parte i chiarimenti su dei termini, rimane. Quindi decade, penso poi do la parola al consigliere Manetti. Consigliere Bartoli, voleva aggiungere qualcosa? Brevemente, prego.
Sì, noi rimaniamo stupiti dalle parole della consigliera. Abbiamo...
No, allora, Presidente, ma che stiamo scherzando? Abbiamo tutti la possibilità di parlare o sbaglio?
Sì,
cioè,
sì.
Consiglieri che parlano due volte, a me nega anche la possibilità di parlare due volte quando c'è il bilancio, cosa che è sempre avvenuta, parlare due più volte.
Io non nego la parola a nessuno, la richiamo.
L'altra volta me l'ha negata, è come se me l'ha negata.
No, ci sono le registrazioni e non l'ho mai ritirata. Le dico solo, le ricordo come procedura, di non fare interventi a persona, richiamando quello che ha detto uno, se no diventa un battibecco continuo tra i consiglieri.
È certo che diventa un battibecco,
no,
perché quando mi sento accusare...
Politica, deve essere più politica e non deve essere... strumentalizzata a livello personale.
E qualcuno invece la sta strumentalizzando. Bartoli,
prego,
e se mi interrompo magari non continuo davvero. Allora, stasera mi sento dire che l'opposizione, fra questi sono raccolta anch'io, nell'opposizione, che vuole chiudere l'inceneritore nel 2023. Questa è la cosa più assurda che abbia mai sentito, quando ho detto sempre che noi lo vogliamo chiudere nell'immediato, perché l'inceneritore non è una cosa salutare per la cittadinanza aglianese e limitrofa. Quindi, gentilissima consigliera, se le risparmi quelle parole, per favore, ok? Ho sempre detto, inoltre, che farò tutto quanto il mio potere per far sì che l'inceneritore chiuda quanto prima e per far sì di avere certezze sulla chiusura. Questa per noi era un punto di partenza per avere una data certa di chiusura. Motivo in più per cui abbiamo concordato con tutta l'opposizione questa mozione è perché in Regione il suo partito non ha votato una mozione che prevedeva la chiusura nel 2023. Tutto qui, grazie, buonasera.
La ringrazio, consigliere Bartoli. Se non ci sono altri interventi, dichiaro la seduta odierna conclusa e buonanotte a tutti. Grazie.